Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran convocato ambasciatore italiano dopo affermazioni Tajani su disordini. Il caso dell'assassinio del generale martire Soleimani, processo giudizio in fase finale. Manovra Zulfagar 1401, la seconda giornata. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 1 gennaio 2023. Buon anno da parte mia, da parte di Radio Italia, a chi ascolta in questo momento la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Buon anno da parte di Radio Italia soprattutto ed in particolar modo ai suoi ascoltatori italiani. Radio Italia auspica un nuovo anno pieno di pace, serenità e sicurezza per tutti gli esseri umani. Fra poco vi presento il notiziario che farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione interna. Tra poco. Il Ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore italiano a Teheran Giuseppe Perone per comunicargli la forte protesta della Repubblica Islamica in merito agli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano a intervenire negli affari interni del paese. Il dicastero iraniano ha definito inaccettabili le politiche selettive e doppie rispetto ai diritti umani messe in atto da Italia e come tali vengono respinte dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo Teheran è stata invece Italia di aver danneggiato gli interessi della nazione iraniana, violato i suoi diritti con l'imposizione di sanzioni illegali. Secondo l'IRIB, l'ambasciatore italiano ha promesso di trasmettere la protesta dell'Iran al suo governo al più presto. Giovedì il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore iraniano designato Mohammad Reza Saburi, ambasciatore iraniano a Roma. Italia ha parlato dei disordini scoppiati in Iran e ha accusato Iran per la violazione dei diritti dei rivoltosi. Un funzionario legale iraniano afferma che Teheran sta seriamente perseguendo un processo giudiziario sull'assassinio del 2020 del comandante antiterrorismo iraniano tenente generale Qasem Soleimani da parte degli Stati Uniti, sottolineando che l'accusa nel caso si sta avvicinando alla fase finale. Abbas Ali Chatkhodai, che guida un comitato speciale formato per seguire il caso dell'omicidio del generale Soleimani, proprio dagli aspetti legali e internazionali, ha fatto le osservazioni durante un incontro sulla lotta al terrorismo e all'estremismo in Asia occidentale. Ha affermato che la magistratura iraniana e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica hanno adottato misure positive per perseguire con la precisione il caso, e ha espresso la speranza, ha auspicato che possano ottenere anche buoni risultati. Il Ministero degli Affari Esteri iraniano si è già impegnato nel perseguire appunto misure attraverso ambienti internazionali in base alla Convenzione 1973 sulla prevenzione e la repressione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale. Il capo della Forza Quds, del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica Pashtoon, generale Soleimani, artefice della battaglia del Daesh e anche l'autore della sconfitta degli ISIS, è stato ucciso in un attacco terroristico perpetrato dagli americani gennaio 2020 nei pressi della capitale irachena Baghdad. L'attacco è stato ordinato dall'allora presidente americano Donald Trump. Il vice coordinatore delle forze armate iraniane, l'ammiraglio Habibullah Sayyari, ha affermato che le esercitazioni Zulfaqar 1400 ONU coinvolgono fanteria, unità corazzata delle forze armate dell'esercito iraniano. La manovra si è svolta nella città di Jask, sud-est del paese. Ha parlato nel secondo giorno delle grandi esercitazioni militari delle forze armate iraniane. Sempre secondo ammiraglio, la manovra proprio si è svolta nello stretto di Hormuz fino alla linea del decimo parallelo di latitudine nord della parte settentrionale dell'Oceano Indiano. La fonte ha inoltre osservato che l'obiettivo della manovra è quello di trasferire esperienza alle giovani generazioni, nonché per testare nuove armi, elaborare tattiche militari, aumentare il coordinamento delle forze armate partecipanti, il loro comando e il controllo. Cambiamo pagina. Palestina. I palestinesi hanno accolto favorevolmente l'approvazione di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiede alla Corte Internazionale di Giustizia di esprimere un parere sulle conseguenze dell'occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele, le conseguenze dal punto di vista legale. La risoluzione è passata con 87 voti favorevoli, 26 contrari e 53 astenuti. Tra le nazioni occidentali, Stati Uniti e altri 24 membri, tra cui anche Italia, hanno votato contro, mentre la Francia si è astenuta, così come tutti i paesi scandinavi. Sostegno pressoché unanime alla risoluzione nel mondo islamico, anche tra gli stati arabi che hanno normalizzato le relazioni con Israele, come Marocco ed Emirati Arabi Uniti. I ministri della difesa turco, siriano e russo avrebbero concordato il ritiro delle truppe turche dalla parte settentrionale della Siria. Secondo il quotidiano arabo pubblicato in Bahrain, Al-Watan, Uno degli interlocutori del giornale L'Esito ha parlato: l'esito dei colloqui è stato l'accordo della Turchia sul ritiro completo delle truppe dai territori siriani che occupa nel nord, nonché la conferma da parte di Ankara del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria. Il leader nordcoreano ha chiesto un aumento esponenziale dell'arsenale nucleare del paese per affrontare il suo indiscutibile nemico sudcoreano. Il Partito dei Lavoratori del governo della Corea del Nord ha anche annunciato che Pyongyang svilupperà un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali, la cui missione principale sarà un rapido contrattacco nucleare. È il discorso capodanno del presidente russo Vladimir Putin. Per pronunciarlo, il capo del Cremlino questa volta non ha parlato, come avviene di solito, con il Cremlino appunto sullo sfondo, ma avendo intorno i militari che partecipano all'operazione speciale militare in corso in Ucraina. Putin ha definito il 2022 l'anno degli eventi cruciali che hanno gettato le basi per il futuro della Russia, sia della Russia che del mondo intero, un anno pieno di disordini e ansie. Putin ha sottolineato che la verità è dalla parte della Russia, che protegge la sua gente nei suoi territori storici. E da questa notizia passiamo ai rapporti Cina-Russia. Nonostante le intimidazioni e sanzioni degli Stati Uniti e i suoi alleati occidentali, la Russia e Cina hanno raggiunto intesa per far crescere, aumentare del 25% entro proprio quest'anno il livello di 200 miliardi di dollari di scambi commerciali. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Povertà, disuguaglianza e indifferenza causa decine di morti nella bufera di neve negli Stati Uniti. Il numero di morti per la massiccia tempesta che ha colpito Buffalo, New York e la maggior parte del paese continua a crescere mentre continuano gli sforzi di soccorso. A partire da giovedì, i funzionari della contea di Erie hanno riferito di 39 morti confermate, la maggior parte delle quali, 31, all'interno della città di Buffalo. Quel numero è destinato a salire man mano che le persone controllano familiari, amici e le squadre di emergenza, e le truppe della Guardia Nazionale continuano a seguire le chiamate d'emergenza che erano state effettuate. Secondo il Buffalo News, il dirigente della contea Mark Polokarns ha riferito che un certo numero di corpi recuperati attendono ancora l'autopsia per confermare se le morti siano state il risultato del clima, tra cui un bambino di 4 mesi. Allora, arriviamo alle parole del sindaco della città, Brian Brown, che ha difeso in un certo senso la sua gestione della tempesta in intervista con il Washington Post. Questa è stata una tempesta storica, questo non dovrebbe essere stato una sorpresa. In realtà la risposta alla tempesta è un altro esempio di omicidio sociale sotto il capitalismo. Quasi tutti coloro che sono morti e le decine di migliaia senza energia elettrica erano le classe operaria e i poveri. Quando si potrà fare un resoconto completo di coloro che sono morti negli Stati Uniti, si mostrerà senza dubbio che la maggior parte erano quelli che non vanno al lavoro da casa, non sono in grado di permettersi di prendere un giorno libero o tra i senza tetto che non sono stati in grado di trovare un riparo. Il patrimonio abitativo di Buffalo è molto vecchio e spesso manca delle finestre e dell'isolamento necessari per proteggersi dalle temperature di congelamento. Ogni notte 2050 fino a 4000 persone sono senza tetto, in tutto 7500 persone sono senza tetto durante tutto l'anno. La città non gestisce non solo rifugio per senza tetto, quelli che vengono aperti sono gestiti da varie organizzazioni religiose e proprio caritatevoli e non hanno abbastanza spazio per ospitare la popolazione, tutta la popolazione senza tetto.
Iran è produzione interna. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata, un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Sapete cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare in ogni momento è una cosa che tutti abbiamo imparato nel corso della vita. L'essere umano vive in una condizione di perenne apprendimento. Nonostante ciò, è durante l'infanzia che si instaurano le basi dell'educazione e della personalità. È quello il momento in cui si pianta il seme sul quale poi domani cresceremo. Una solida base di sicurezza, fiducia in se stessi e senso della responsabilità modelleranno quei rami permettendoci di raggiungere la felicità. Avere il controllo della propria vita e delle proprie azioni, conoscendo i limiti e dando peso alle nostre capacità, è sicuramente un valore che tutti i genitori vorrebbero trasmettere ai loro figli. Talvolta capita di commettere l'errore di essere iperprotettivi con i propri figli. Pensiamo che aiutandoli di continuo, standoli sempre dietro e facendo le cose per loro, manifestiamo semplicemente affetto nei loro confronti. Ma la nostra missione è educare persone per un domani, persone che siamo indipendenti e mature e che sappiamo cavarsela da sole. Avere coscienza di ciò e capire come riuscirci è essenziale per rendere i nostri figli più felici. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Il senso di responsabilità è una delle virtù più importanti dello sviluppo umano, è il modo più corretto di tenere sotto controllo la nostra vita. Il senso di responsabilità deve essere sviluppato già nei primi anni di vita. Dite loro cosa possono toccare e cosa no, che i giocattoli vanno riordinati dopo il momento di svago, che non possono alzare la voce con i grandi, che i vestiti
vanno messi nell'armadio e che il loro zaino dovrebbe essere pronto per il mattino dopo. Queste sono piccole cose che possiamo mostrare ai figli sin dal primo momento in cui iniziano a relazionarsi con l'ambiente che li circonda, e per realizzare tale traguardo è necessario stabilire regole chiare. La nostra casa, la nostra scuola sono chiari esempi della società. Tutti sappiamo che nella società ci sono delle regole, degli obblighi e dei diritti. Stabilire dei limiti è una necessità vitale, perché così il bambino imparerà sin da piccolo cosa ci si aspetta da lui in ogni momento. Vivere nell'incertezza non dà sicurezza. Ad esempio, se un giorno puniamo nostro figlio proibendogli di guardare la TV perché non ha ordinato la sua stanza, e il giorno dopo non insistiamo con il castigo, sicuramente il bambino non prenderà seriamente le nostre regole e non si sentirà in colpa per averle infrante, visto che a volte viene punito e altre volte no. Le regole devono essere chiare e stabili allo stesso tempo, una volta che il bambino le avrà prese. Queste diventeranno un'abitudine, una parte integrante di lui. Lo scopo delle norme è che siano comprese e rispettate, nonostante esse possono sembrare un'imposizione, devono essere sempre logiche. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!